Il Post presenta Tienimi Bordone.
Secondo me nelle oltre 1200 puntate di questo podcast non c'è stato mai un momento di maggiore entusiasmo rispetto a quello che sta vivendo la casella di posta Tienimi Bordone @ilpost.it sulla questione Twin Peaks. Quindi sappiate che si fa, state tranquilli, siamo su questa barca tutti insieme, quindi saranno due puntate a settimana e già mi hanno scritto in molti con l'ansia che stringe la gola: ma come facciamo, c'è Sanremo? E ci fermiamo, amici. TB si ferma nella settimana di Sanremo e si ferma anche l'operazione di visione collettiva di Twin Peaks dopo la morte del maestro. Quindi noi andiamo avanti due puntate a settimana finché non abbiamo finito. State sereni, se non c'è TB non si va avanti, ci si ferma, altrimenti due puntate a settimana, il venerdì se ne parla. Già mi hanno scritto alcuni, ma mi piace questo livello di nerdismo ossessivo per dire ma la prima puntata dura di più. Conta lo stesso una, non vogliamo catalogare, classificare tutto, vogliamo seguire il flusso delle puntate. Quindi la 1 e la 2 questa settimana, non ci crederete, la 3 e la 4 la prossima e così avanti, con pausa quando non ci siamo.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you.
Ecco, dobbiamo parlare dentro alla grande sagra di paese che è stata la cerimonia di insediamento di Donald Trump, in cui si è vista una carrellata di scemi che a tenerne insieme 50 forse si ottiene l'intelligenza del gatto Toshiro, ma sono molto efficaci, sono molto arditi e sono molto astuti. Detto questo, l'apparenza era quella di una carrellata di scemi o di persone che avevano deciso di interpretare il ruolo della carrellata di scemi. Quindi abbiamo visto Trump continuare a ripetere quanto faceva schifo Kamala Harris, quanto facevano schifo tutti gli altri, quanto fosse il caso di menare, di pestare. Io sono rimasto abbastanza colpito dalla forza con cui Trump ignora il valore dei morti. I morti non contano niente. C'era la bandiera a mezz'asta perché è morto un ex presidente e una persona con un minimo di sicurezza di sé sa che rendere omaggio a un grande uomo passato ai più è segno di forza. Per Trump è più importante ribadire che c'è lui e lui soltanto, non vale niente le tradizioni, le consuetudini, le forme di cortesia, le forme di rispetto non valgono, perché non c'è nessun altro, perché siamo asserragliati in un bunker che è occupato dalla maggioranza degli statunitensi e che deve difendersi da una minoranza bellicosa che è fatta di socialisti e terroristi e non lo so. Il senso di emergenza, di urgenza, di allarme, di necessità impellente di intervenire per fermare un'ondata che potrebbe travolgere tutti è stato poi veicolato anche dalla fretta con cui già sul palco del palazzetto dove si è festeggiato, si sono firmati dei decreti presidenziali che cancellano diverse cose fatte da Biden precedentemente e soprattutto che attaccano alcuni aspetti della vita collettiva degli statunitensi e di chi statunitense vuole diventare, per esempio l'immigrazione, dove Trump ha poi corredato alcuni di questi decreti con dei commenti. Per esempio ha detto che il Venezuela, e non solo il Venezuela, molti paesi dell'America Latina pieni di criminali, hanno, per via della politica di frontiere aperte della terribile amministrazione precedente, hanno svuotato carceri e manicomi, che per lui sono la stessa cosa, per riversare tutti i loro criminali, assassini, stupratori e pazzi negli Stati Uniti d'America, ma tutto questo è finito, non succederà più. E quindi, mentre esponeva un attaccamento al proprio clan, alla propria famiglia, mostrando e chiamando ad alzarsi in piedi tutti gli elementi del clan Trump, quindi uniti per sangue o per matrimonio o per affinità, insomma, tutta questa famigliona, devo dire che lì, lo dico senza cinismo, e non si percepiva tanto la distanza fra le democrazie dell'Asia meridionale e gli Stati Uniti d'America. C'era un'adorazione da parte del pubblico, certo dei più appassionati, ma insomma, da parte del pubblico c'era un'adorazione nei confronti di tutti gli elementi del clan e proprio della natura di gruppo dirigente familiare. E mentre faceva questa cosa, dicevo, esibiva anche una certa fermezza che poteva essere percepita come crudeltà e spietatezza nei confronti di chi è fuori da questo clan. Quindi il presidente Carter, che è morto, meritava la bandiera a mezz'asta, non me ne frega niente. Il fenomeno dell'immigrazione, non me ne frega niente. La conferenza mondiale sul clima, non me ne frega niente. Gli accordi di Parigi neanche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non me ne frega niente di niente tranne di quello che è mio e a me vicino. E se qualcuno è mio e a me vicino, state sereni che lo proteggerò. Poi non è vero, perché fa dei voltafaccia totali e basta chiedere a Steve Bannon che rapporti ci sono tra di loro. Non che Steve Bannon sia un buono, però era lo stratega fondamentale. Ora lui e praticamente tutte le altre figure chiave del primo mandato presidenziale di Trump sono invise a Trump e vengono considerate degli sfigati, dei perdenti, dei nemici della rivoluzione incipiente. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è stato anche con quanta celerità, quanto zelo venisse da subito attuato il progetto 25, quell'idea per cui Trump alla vittoria avrebbe dovuto, e l'ha fatto immediatamente licenziando da subito della gente, levare di mezzo dai ministeri, da tutti i corpi dell'amministrazione, tutte le figure che hanno potere decisionale. Cioè dove si può levare persone competenti che magari erano lì da anni, avevano lavorato per diverse amministrazioni di segno politico opposto, e metterci della gente che sia prima di tutto fedelissima. Magari incapace, però fedelissima e obbediente. E l'ha fatto immediatamente, la stampa lo diceva da mesi. No, ma lo fanno. Ma va, non so neanche cosa sia. Ma guardate che lo fanno. Ma figuriamoci. E lo stanno facendo. Quindi la stampa non ha abbastanza voce in capitolo per svolgere la sua funzione. Se siamo andati avanti un anno a parlare di sto progetto 25 e il giorno dell'insediamento e del giuramento subito è partito.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you.
Ecco, torniamo a Elon Musk, che sale sul palco, dice le sue solite puttanate su Marte. E a un certo punto vuole rendere omaggio all'elettorato e al gruppo di lavoro che ha portato a questa vittoria e fa due saluti romani, uno verso la gente e uno indietro verso, diciamo, i maggiorenti del Partito Repubblicano del Comitato Trump. È un saluto romano, fatto e finito, che chiude con «Vi invio il mio cuore», perché mette la mano sul cuore, e poi saluto romano esattamente come fanno i fascisti quando devono commemorare qualcuno e fanno il rito del camerata, bla bla bla, presente, quella schifezza lì. Uguale! Se Musk avesse fatto quella cosa, identica, in un momento di commemorazione di un fascista, tipo quello di H. Larenzia, per dire, l'avrebbero preso per un tipo strano, perché è un tipo strano, ma sicuramente l'avrebbero trovato molto coerente rispetto al contesto. E la coerenza rispetto al contesto è fondamentale, sempre! Buonasera, il telegiornale delle 20. Iniziamo con una notizia locale che ci riempie di entusiasmo e di speranza per il futuro. In una piccola località in provincia di Varese, un ingegnere in pensione ha pensato di rispolverare le competenze di un tempo e ha costruito una piccola opera di ingegneria idraulica per trasformare un vecchio canale di irrigazione agricolo non più in uso in una piscina naturale, dove soprattutto gli anziani potranno quest'estate trovare refrigerio. Il nostro inviato. Sì, siamo qui a Cadegliano Viconago, dove effettivamente l'ingegner Pirulli, abituato ormai da anni a dedicarsi solo al suo orto, ha trovato tempo e modo per rispolverare le competenze dell'università e del suo lavoro di ingegnere idraulico per realizzare questo piccolo invaso. Gli abbiamo chiesto un commento, mentre la cittadinanza lo considera già un eroe. Ma insomma, era molto tempo che non mi capitava di averci a che fare. E posso serenamente dire, permettetemelo, viva la diga! Buonasera al telegiornale delle 20, cominciamo con una notizia che riguarda la città di Vercelli, dove la popolazione è già scesa in piazza per protestare contro un nuovo locale che sembra avere un successo quasi inspiegabile. Si chiama Astrolabio. ha sede a soli 5 minuti a piedi dalla cattedrale di Sant'Eusebio nel centro di Vercelli e secondo la cittadinanza non è un club dedito al burraco, ma ci sarebbe sotto qualcosa di più simile a un giro di prostituzione. Il nostro inviato l'altra sera è andato fuori dall'astrolabio a raccogliere delle testimonianze. Ma insomma, era molto tempo che non mi capitava di averci a che fare e posso serenamente dire, permettetemelo, viva la diga! Quello che sentiamo, vediamo, leggiamo, esiste un po' in sé, ma esiste soprattutto nel rapporto con il nostro cervello, la nostra esperienza, la nostra capacità di capire esattamente cosa significhino i segni che ci capitano davanti. Per esempio, in questo pezzo dei Disclosure, se io vi dico che la voce dice Amedeo viene ogni anno, voi lo sentite. Amedeo, chiunque sia, viene ogni anno a vedere le tesi. Adesso voi lo state sentendo bene e quindi lo sentite che non è italiano, ma in una discoteca dove c'è un gran bordello dice proprio che Amedeo viene ogni anno e tra l'altro chi glielo impedisce? Se Amedeo vuol venire ogni anno a vedere le tesi si vede che gli fa piacere, venga pure Amedeo, non saremo noi a fermarlo. Però il contesto è tutto al punto che la stessa identica frase, come vi ho fatto sentire prima, cambiando anche un pochino il riferimento acustico, beh, ha tutto un altro effetto. Per esempio, ieri sono tutti impazziti su questi gesti di Musk. Cosa ha fatto? Sembrava un saluto nazista. No, non è un saluto nazista, è un saluto romano. Ma cos'è un saluto romano? Allora forse è un saluto fascista. Ecco, saluto romano, fascista e nazista sono la stessa roba. I romani non hanno mai salutato così, se lo sono inventati i fascisti, che erano dei buffoni, gli piacevano tutti i riti, tutto l'impettimento dei loro piselli ideale. Poi è piaciuto un sacco ai nazisti, l'hanno adottato anche loro. Ma se io dovessi rispondere alla domanda come si fa un saluto fascista, potrei farlo nello stesso modo, che poi sono due modi molto diversi. E quindi lo posso dire così. Il saluto romano si pratica estendendo il braccio destro davanti a sé, leggermente verso l'alto, e tenendo la mano tesa, aperta, con le dita unite, verso l'interlocutore. Oppure lo posso dire così. Cioè nello stesso modo che però... Saluto romano si pratica estendendo il braccio destro davanti a sé, leggermente verso l'alto, e tenendo la mano tesa, aperta, con le dita unite, verso l'interlocutore. I contesti cambiano tutto. Immaginare che la comunicazione sia indipendente dai contesti è una bugia, è una fallacia, è un errore o, in cattiva fede, è una strategia per permettere ai social network, che sono dei contesti che intervengono sulla comunicazione di chi produce i contenuti gratuitamente per il social network, cioè gli utenti, di presentarsi come uno spazio di neutralità, di libertà di espressione assoluta e nient'altro. La grande menzogna che sta dietro all'operazione acquisto di Twitter da parte di Elon Musk continua sul palco, dove la persona più facoltosa del mondo continua a fare finta che il contesto non ci sia, che i sottotesti non ci siano, che giocare di sponda sia praticamente come non giocare, e che se lui non esegue un saluto romano ortodosso come lo avrebbe fatto Farinacci o Goebbels, beh, allora non è un saluto romano. E io sono anche un po' d'accordo, effettivamente, perché d'altronde l'olio non è il grano, giusto? Quindi è la zizzania il l'olio. Quindi un loglione è una persona che semina un sacco di zizzania e allo stesso tempo il lazzo è il divertimento, il gioco, la serenità, l'allegria. Quindi mi sento di dire sì, è vero, non era assolutamente un saluto romano perché non c'erano le mostrine, le croci uncinate, l'orbace, il fez, i pantaloni alla zuava. Ma lasciatemi dire indubbiamente che a sto punto questo loglione ha proprio rotto il lazzo. A domani!